Ne parliamo con Sirio del collettivo Terra e Libertà di Rovereto che abbiamo in collegamento. Ciao Sirio, ci senti?
Sì, ciao a tutti. Ciao, mi sentite?
Sì, forte e chiaro. Come detto, l'implementazione dell'intelligenza artificiale in guerra non nasce dal nulla, ma è un ulteriore tassello dell'escalation tecnoscientifica anche in ambito militare. Ti vorrei chiedere quali sono, a tuo avviso, le sue origini all'interno del campo militare e in che modo quello in atto rappresenta un ulteriore salto di qualità nell'attacco all'umano.
Beh, insomma, sappiamo innanzitutto che qualsiasi innovazione tecnologica, più che altro partendo da internet, GPS e quant'altro, hanno un primo sviluppo in campo bellico, ecco. E quindi in questo anche l'intelligenza artificiale non è da meno, e su questo ovviamente Israele è, diciamo, la capofila nelle sue ricerche. Vabbè, tu appunto hai citato il cosiddetto Sbora Vangelo, insomma, un sistema che senz'altro è inquietante per la quantità di dati che può contenere, grazie a tutto il lavoro di database dell'intelligence israeliana, ma poi anche l'utilizzo dei dati, perché una delle questioni di base dell'intelligenza artificiale è capire anche cosa si possono fare di tutti questi dati e come l'algoritmo li rielabora. Sostanzialmente dalla sorveglianza, una volta che appunto vengono sviluppati tutti questi dati, poi ci sono degli obiettivi d'attacco. E quanto questo attacco sia appunto manovrato direttamente da una macchina e non dagli umani permette, insomma, di lavarsi le mani di eventuali problemi di carattere etico, sostanzialmente, una valutazione che loro stessi fanno. Quindi sicuramente c'è un sistema che si sta evolvendo in maniera rapidissima sulla questione veramente di produzione di intelligence e di raccolta di dati, ma anche le applicazioni pratiche sono senz'altro inquietanti. Poi vabbè, stiamo tentando di capire la comprensione di come l'utilizzo di sistemi militari possa essere utilizzato in altri campi, quali ad esempio il campo agricolo. Insomma, abbiamo tentato di studiare come Elbit System, che è la più grande azienda privata di armi, ha sviluppato insieme alle principali università israeliane un sistema per monitorare il fenotipo delle piante, una tecnologia implementata nella repressione della popolazione di fatto, oppure altri sistemi che derivano da sistemi d'arma Iron Dome per poi sviluppare un'irrigazione intelligente, diciamo. Cioè, quindi ci sono tutti dei sistemi di stretta collaborazione duale appunto fra civile e militare, che fanno ben capire che qualsiasi tentativo di edulcorare l'intelligenza artificiale e verificare le sue implicazioni in campo sociale, medico e quant'altro, hanno in realtà una matrice che è comunque militare, che comunque qualsiasi innovazione anche in campo, negli altri campi, ha un corrispettivo militare. Questa è, diciamo, la base della narrazione della dualità, insomma.
Sì, ricordiamo anche che a fianco di Absora, per esempio, c'è un altro sistema di intelligenza artificiale che è Palantir, che peraltro ha stretto recentemente un accordo con il Policlinico Gemelli proprio per, come dire, utilizzare l'intelligenza artificiale per rendere più efficiente il sistema sanitario dell'ospedale. Quindi queste applicazioni in vari campi appunto si estendono, come ben dici, dall'agricoltura alla sanità e poi invece anche a sistemi di sorveglianza che vediamo implementati ai nostri confini, nelle nostre città, insomma, in modo pervasivo. Un aspetto fondamentale dell'attuale paradigma bellico è che i dati vengono naturalizzati, cioè vengono trattati come segnali evidenti emessi da un mondo oggettivo esistente là fuori e non come il prodotto di una catena di traduzione. E quindi, contrariamente alla precedente idea, per sintetizzare, positivista, secondo cui è il valore dimostrato dei dati a guidare la sorveglianza e a presiedere la raccolta, le operazioni data-driven sono semplicemente richieste dal costante investimento nelle infrastrutture di calcolo. Cioè, in altre parole, gli investimenti basati sulla fiducia cieca nella sorveglianza e nella raccolta dati alimentano il desiderio di fidarsi dei dati per prendere decisioni, non importa quanto discutibili siano la loro provenienza e le catene di inferenza coinvolte. internamente al campo militare, l'interesse a favore del targeting dell'intelligenza artificiale si è ormai palesemente spostato dall'aumento della precisione e accuratezza degli strumenti di morte all'accelerazione esponenziale del tasso di distruzione. Io ti vorrei chiedere perché il G7 sull'intelligenza artificiale si è tenuto proprio a Trento e qual è la connivenza con la guerra dei centri di ricerca del vostro territorio, oltre a qual è il percorso che ha portato alla mobilitazione di queste settimane.
Sì, beh, è un discorso ampio, però paradossalmente io partirei dalla fine, cioè dalla contestazione che abbiamo fatto a una conferenza di FBK della Fondazione Bruno Kessler, che è questo centro, questa fondazione che si interroga proprio insieme alla collaborazione con il CBIO, il Dipartimento di Biologia Cellulare Computazionale Integrata, e il CIME, che è il Centro Interdipartimentale di Mente e Cervello di Scienze Cognitive. Ho fatto una conferenza all'Università Rovereto sabato e io sono andato anche, oltre a volantinare fuori, sono andato dentro ad ascoltare. Sostanzialmente una delle questioni che venivano poste è che grazie alla capacità algoritmica dell'intelligenza artificiale, che risolve sostanzialmente, velocizza tramite le scorciatoie, definite banalmente così, quelli che sono invece i meccanismi neuronali del cervello, che possono essere in certi casi non pienamente funzionali, invece l'intelligenza artificiale può benissimo superare la capacità di implementazione di risoluzione dei problemi, e questo anche in termini etici. Questo è il portato in più, cioè se noi al di là di una mole di dati posso caricare l'intelligenza artificiale tutta la mole di saperi etici che ovviamente un governo decide di mettere, un'intelligenza artificiale può elaborarli e agire in base a una coscienza etica ovviamente sviluppata dai governanti. Quindi in questa maniera tentano di far fronte alla questione di base, che è la questione della disumanizzazione così chiamata inevitabile delle decisioni da prendere, no? E con questa logica qua il futuro che ci prospetta è il governo della macchina, sostanzialmente, secondo loro, ecco. Vabbè, detto questo, comunque, per parlare di tutto l'ambaradan trentino, dobbiamo renderci conto che, beh, ad esempio, le frasi del fantastico sottosegretario per l'innovazione tecnologica, tale Alessio Butti, ha detto che il Trentino è il territorio più cablato d'Italia e quindi esempio da seguire ed è per questo che è stato fatto qua il G7. Beh, per fortuna qua abbiamo le montagne, quindi a livello di quantità non è neanche il territorio più cablato d'Italia. Certo è che qua girano tanti soldi e le fondazioni che ci sono qua, ricordo appunto la citata Fondazione Bruno Kessler, la Fondazione Marx per quanto riguarda le sperimentazioni in agricoltura, di OGM e quant'altro, e dell'agricoltura 4.0, e l'attività dell'Università di Trento, sicuramente sono, insomma, un fiore all'occhiello italiano, insomma, per quanto riguarda l'innovazione tecnologica. Quindi già si parla della Silicon Valley italiana e altre amenità di questo genere. Quindi se volete racconto un po' adesso di com'è andata questa settimana di mobilitazione.
Assolutamente, sì.
Ecco, sì, sostanzialmente, noi abbiamo... Cioè, le informazioni che venivano erano molto in sordina riguardo a questo G7, però sostanzialmente abbiamo compreso che la richiesta italiana era che venisse, si parlasse sostanzialmente dell'applicazione dell'intelligenza artificiale nell'industria, che si comprendesse appieno, che ci fosse una sicurezza sostanzialmente sulla catena di approvvigionamento dei semiconduttori da paesi terzi, e contemporaneamente a questo lo sviluppo digitale africano. A me sembra che le cose siano strettamente collegate, perché i semiconduttori, appunto le terre rare necessarie per l'intelligenza artificiale, per lo più provengono dall'Africa. Se tu vuoi sviluppare digitalmente l'Africa è solo per un sistema coloniale, sostanzialmente, solo per poterti garantire le materie prime necessarie alla spinta energetica occidentale. Questa è un po' la valutazione di base. Inoltre i temi posti erano, un collegamento al cosiddetto processo di Hiroshima sull'intelligenza artificiale, cioè in base al precedente G7 sul Giappone, che tentavano di sviluppare dei meccanismi appropriati per il monitoraggio dell'adozione volontaria di un codice di condotta internazionale sull'intelligenza artificiale, perché sostanzialmente l'enorme velocità con cui il sistema del lavoro sta cambiando desta preoccupazione anche nei regnanti, nel senso che devono porsi il problema di dove mettere tutta questa mole di disoccupati che si sta implementando in questi mesi a livelli enormi. Abbiamo tentato di capire qualche dato a livello mondiale, si parla di un raddoppiamento dei disoccupati negli ultimi anni, che va in qualsiasi settore lavorativo, a partire dall'industria, dall'agricoltura ovviamente, ma anche nel terziario, per non parlare del sistema di creatività, dell'arte, della musica, quant'altro. Quindi siamo tutti abbastanza sconvolti, però in particolare questo G7 proprio a Trento era anche sul governo digitale della pubblica amministrazione. Allora, rendiamoci conto che se da una parte è vero che non ci sono più i lavori da fantozzi, che insomma di gente seppellita dalle carte in lugubri uffici, dall'altra parte è anche vero che la burocrazia non è che è diminuita con la facilità informatica, è aumentata esponenzialmente, cioè a livelli esasperanti. E poi non mi sembra che la macchina funzioni così tanto, basti pensare a cosa bisogna fare per ottenere un passaporto in Italia, cioè, insomma. Quindi il tentativo da parte dei regnanti che si sono trovati a Trento era anche sviluppare maggiormente la pubblica amministrazione grazie alla transizione digitale del settore pubblico, sostanzialmente, quindi svilupparla in maniera sempre maggiore. Quindi a partire da queste informazioni abbiamo iniziato una valutazione di genere, che al di là insomma dei temi trattati, per noi era inevitabile il collegamento con quanto succede a Gaza, per partire su una valutazione in generale sull'intelligenza artificiale. Sicché già da venerdì 9 abbiamo proiettato dei documenti nella storia pubblica, dei documentari, tra cui anche alcuni di Amnesty International, quindi non proprio del Black Bloc Party, insomma, che sostanzialmente fanno vedere quanto siamo di fronte a un genocidio automatizzato nei territori sia della West Bank, sia di Gaza, sia di Gerusalemme Est. C'è un livello di controllo tale per cui, con i sistemi citati da te, insomma, lo sviluppo di dati, il database enorme e la mappatura della popolazione palestinese e non è tale che si può garantire sostanzialmente dei cittadini che non possono, cioè in teoria non destano problemi, e altri che a priori vengono identificati come problematici e quindi soggetti a particolari attenzioni dai checkpoint, dalle telecamere ogni 5 metri e da tutto il sistema di sicurezza israeliano interno, che è una mole allucinante. A coadiuvare questa esperienza c'è stata anche una compagna di Venezia che ha fatto una ricerca sulle smart cities, che insomma sia Venezia che Trento sono in enorme spinta riguardo. Mi sentite, scusa?
Sì, sì, ti sentiamo forte e chiaro.
Sì, sì, io andavo avanti a parlare magari. No, nel senso che a Venezia, così come a Trento, si è sviluppata tantissimo questa volontà, insomma, di mappare e sviluppare la mappatura e la sicurezza interna. Ad esempio, come a Trento, il progetto chiamato Pre-Crisis, cioè la cosiddetta sicurezza integrata, e il progetto Marvel, finanziato con dei fondi europei.
Ecco, infatti ti vorrei proprio chiedere su questa questione, nel senso, le ricadute delle sperimentazioni che vengono fatte ad altre latitudini nel laboratorio Israele, quali conseguenze hanno poi nelle città in cui viviamo? E quindi sì, Marvel, Protectors, ci dettagli un po' la natura di questi progetti.
Ma ad esempio, per quanto riguarda Trento, per quasi 3 anni Marvel ha spiato i cittadini con telecamere e anche microfoni piazzati ovunque, in particolare in 5 aree frequentate, maggiormente frequentate, quelle del centro, un parcheggio molto grande e poi le piazze principali. Cioè, col fine dichiarato di preparare, diciamo, i sistemi di intelligenza artificiale, cioè il machine learning, così chiamato, ma anche di essere già in collegamento con la questura in caso di pericolo presunto. Quindi si è sviluppata questa ricerca insieme a collaborazioni speciali anche con la polizia greca, altri, cioè in 5 polizie europee in realtà, e con il Comune di Trento e la Fondazione Bruno Kessler come appunto sempre principali fondamentali partner di questo sviluppo qua. E quindi c'erano tutta una serie di dati raccolti e poi capire appunto come trattare questi dati. In pratica il Comune ha venduto i dati a queste imprese tecnologiche e questa FBK li ha elaborati fornendo alle imprese stati prodotti finiti, cioè nel senso di algoritmi propri che avvisano la polizia. Quindi è il metodo già sviluppato in Israele, così chiamato colonialismo digitale, nel senso che è una circolarità interna fra controllo e profitto, fa funzionare le imprese che lavorano i dati, quindi una collaborazione tra pubblico e privato, di cui poi il sistema poliziesco si avvalora, insomma, ecco. C'è da dire poi che questo particolare intervento dei microfoni, cioè le telecamere che proprio avevano dei microfoni audio in piazza, poi sono stati rimossi anche a causa di una multa da 50.000 euro paventata per violazione della privacy e in generale per qualche forma di protesta che è stata sviluppata in città, ecco. Nell'arco di mesi.
Dalle nostre parti c'è stato il progetto Argo, che di telecamere appunto cosiddette da loro intelligenti, che poi anche in questo caso è stato parzialmente bloccato dal garante per la privacy, ma comunque queste telecamere sono tuttora funzionanti, benché non utilizzino appieno tutte le loro funzionalità appunto nel territorio soprattutto di Barriera di Milano a Torino. Siccome il tempo a nostra disposizione non è più moltissimo, tornando appunto alle mobilitazioni che avete portato avanti, c'è stato un corteo?
Sì, bisogna andare avanti veloce allora. C'è stato un corteo sabato 10, con cui ha partecipato ovviamente l'Assemblea in solidarietà alla Palestina, e si è avuto maniera anche della comprensione del ruolo dell'intelligenza artificiale anche con gli arabi che hanno partecipato, insomma, che abbiamo tentato di capire come funzionano, insomma, questi sistemi qua. Corteo relativamente partecipato, diciamo che ormai c'è questa assemblea a Trento in solidarietà alla Palestina che va avanti, non vuole assolutamente fermarsi e quindi si tenta di fare iniziative a riguardo. Poi c'è stato in piazza il 13, c'è stato in piazza la proiezione di altri documentari con una presenza in piazza, il 14 un'altra presenza in piazza in una città completamente militarizzata. Sostanzialmente ci siamo trovati a fare questo presidio circondati da una quantità di mole di polizia allucinante, si parla di 1800 poliziotti a vario titolo, tra elicotteri, cani, qualsiasi forma possibile immaginaria di forze di polizia. Una città completamente bloccata, nel senso che qualche negozio è rimasto aperto e ha lavorato con la polizia, per il resto era tutto fermo, non si poteva entrare in macchina nella zona della città, e alcune vie, quale appunto via Belenziani, dove c'è Palazzo Geremia, erano interdette al pubblico. Poi avevano bloccato tutti i bidoni, avevano transennato la piazza, insomma tutta la mole di interventi da zona rossa che siamo abituati a vedere nell'arco, insomma, di quando i regnanti decidono di scendere su una piazza. La mobilitazione vuole continuare assolutamente, perché già il 20 ci sarà un'altra conferenza futurista sull'intelligenza artificiale che tenta di porre, sempre organizzata da SDK, che tenta di edulcorare o quantomeno interrogarsi sul futuro in ottica strettamente da sentire, insomma, i relatori, molto entusiastica, insomma, collaborazione fra tecnologia e umano, risoluzione di problemi da carattere medico fino a quello agricolo, di sicurezza interna e quant'altro. Quindi tutti entusiasti rispetto a queste collaborazioni qua, tranne noi ovviamente, che continueremo a porre il problema. Abbiamo anche avuto modo, stiamo anche trattando la questione degli OGM come parte integrante dello sviluppo, insomma, del sistema capitale, e c'è stata la fiera di contadina domenica e abbiamo avuto modo di contestare la Coldiretti, che appunto è parte integrante, insomma, di questo sistema. Insomma, le mobilitazioni vanno avanti e purtroppo bisogna dire che non riusciamo ad essere all'altezza della nostra controparte, perché stanno proprio spingendo, soldi ne hanno tanti e vogliono spingere, insomma, su queste progettualità qua.
Ecco, un'ultima cosa che ti volevo chiedere, siccome alla base di tutta questa situazione c'è questo dominio appunto tecnoscientifico e questa naturalizzazione della scienza, uno degli ambiti cruciali, diciamo, di questo sistema è proprio quello della ricerca, della formazione, come tu hai ben sottolineato, e sappiamo che pratiche di blocco e contestazione si stanno moltiplicando in moltissimi atenei in giro per l'Italia, dove studenti e studentesse pretendono la rottura dei rapporti con lo Stato di Israele e più in generale con l'industria della guerra, e anche a Torino ci sono state delle iniziative in questo senso, eppure questa settimana ne sono previste altre. Ti volevo chiedere, su questo fronte proprio del più studentesco, diciamo, quali sono le iniziative che sono state portate avanti e se ce ne sono altre in previsione.
Beh, allora, rendiamoci conto innanzitutto che il rettore dell'università, De Florian, è dentro nel consiglio amministrativo di MedOr, cioè che è una rete sostanzialmente legata a Leonardo, cioè una fondazione di Leonardo di Finmeccanica, che è dedicata proprio allo sviluppo dei rapporti con le università israeliane. E l'Istituto Trentino di Cultura e a suo tempo, già ormai da 20 anni, ha una collaborazione con l'Università di Haifa proprio nell'ambito dell'informatica, dell'intelligenza artificiale. Inoltre, presso la Facoltà di Ingegneria e Scienze Informatiche di Mesiano c'è da anni Eledia Group, che è un corso di studi in Homeland Security, cioè in sicurezza interna, incentrato proprio su nanotecnologie e scienze dei materiali. Quindi ci sono sicuramente da parte delle università grande interesse in questi ambiti qua. Da parte di studenti c'è per fortuna un gruppuscolo di amici, compagni e quant'altro che si stanno ponendo il problema di essere presenti in università. Hanno fatto dei tavoli di lavoro, di confronto e di studio su queste tematiche in questa settimana qua. E, insomma, hanno fatto varie iniziative con questo scopo. Bisogna dire che, ad esempio, quando abbiamo organizzato delle conferenze in università, ma anche semplicemente una presentazione di un libro con un antropologo, voglio dire, ci sono state negate le sale pubbliche, quindi da parte l'aula magna, per intenderci, quindi da parte del sistema università c'è ovviamente diffidenza e tentativo di fermare le mobilitazioni in atto. Per fortuna il gruppetto di ragazzi, insomma, sta rispondendo in maniera compatta abbastanza e quindi si riesce a fare ancora qualcosa.
Allora Sirio, noi ti ringraziamo molto per questo lungo intervento corposo. Prossimamente cercheremo di fare un approfondimento anche più tecnico su queste nuove tecnologie che appunto impattano tanto il genocidio in atto quanto quello che avverrà a breve appunto a queste latitudini, e rimaniamo naturalmente a disposizione per ulteriori aggiornamenti quando vorrete.
Ecco, sì, senz'altro. Beh, intanto è finito il tempo, quindi non posso dilungarmi oltre, però vi ringrazio e ci sentiamo presto.
Grazie, a presto, ciao.